Spesso ci sono anche domande simili o sono connesse tra di loro. Questi due sono almeno domande brevi. Come si raggiunge la pace interiore? Potresti parlare del Nibbana? Allora, Nibbana è considerato lo scopo ultimo della pratica buddista. È un modo che è stato spiegato dal Buddha, è come la pace suprema, la pace incrollabile del cuore. Il Buddha non ha cercato di descrivere o spiegare tutto, ma si è dedicato ad indicare la via in modo che ciascuno, chiunque, può applicarsi e venire all'esperienza diretta. Nel monastero internazionale in Thailandia, affissato su un albero c'è un cartello con una frase del nostro maestro Ajahn Chah, e traducendolo in italiano è più o meno così: cercare la pace è come cercare una tartaruga con i baffi. Non esiste, non la si trova. Ma quando il cuore è pronto, la pace c'è. E quindi se noi stiamo cercando la pace, cercando le condizioni perfette per sentire in pace, possiamo avere momenti provvisori, però le condizioni cambiano continuamente. E noi siamo molto condizionati dalla nostra cultura, anche dal sistema di consumismo, l'economia, per portare avanti l'economia bisogna sempre volere qualcosa di più, volere qualcosa di meglio. Quindi ci proiettiamo sempre nel futuro. Vediamo la felicità o la pace, e quando possiamo ottenere quel che vogliamo, quando ci liberiamo da quello che non vogliamo. E però anche quando riusciamo a ottenere quello che vogliamo, ci liberiamo da quello che non vogliamo, magari c'è un momento di gratificazione, un momento di pace, un momento di sollievo, ma non vuole molto tempo che qualcosa cambia, qualcosa va distorto, c'è qualcos'altro di volere, di non volere. E possiamo andare avanti una vita intera, proiettandoci sempre nel futuro, pensando che la felicità è più avanti nel futuro. E si può avere anche una vita fortunata, come per molti di noi che viviamo in Italia, che non ci manca veramente nulla di essenziale, che non subiamo grandi tragedie, ma di non essere mai veramente contenti. Per questo motivo, come siamo programmati di pensare sempre del futuro. Nella meditazione è una vita che dà una buona base per che la serenità interiore ci apre, ci può aprire alla pace che già c'è qui ed ora, quando non ci lasciamo trascinare da queste abitudini mentali, da questi modi illusori di vedere le cose. E quindi per trovare la pace interiore, un elemento importante, fondamentale, è di cercare di vivere secondo i principi morali, di sviluppare un'integrità morale, di poter vivere liberi dal rimorso, o senso di colpa, o di conflitti con altri dovuto alle azioni e parole nocive. Quindi il Buddha ha suggerito cinque linee guida, sono anche chiamati precetti morali, non sono espressi come comandamenti, ma sono appunto linee guida, e sono anche espressi come addestramenti. E quindi quando uno si prende formalmente questi precetti, il primo viene pronunciato così: prendo l'addestramento di non uccidere altri esseri viventi intenzionalmente, prendo l'addestramento di non rubare, di prendere ciò che non è mio da prendere, prendo l'addestramento di evitare il comportamento sessuale scorretto che crea sofferenza e quindi implica fedeltà nei rapporti e di non sfruttamento egocentrico, di essere responsabili. E poi prendo l'addestramento di evitare parole non vere, parole nocive, parole maliziose. E prendo l'addestramento di evitare bevande e sostanze che tendono a far diminuire la chiarezza mentale, la consapevolezza. E che fanno più facile trasgredire gli altri precetti. E quindi di rendere pienamente coscienti queste buone intenzioni è come avere un freno. A volte siamo presi da questi così chiamati contaminazioni mentali, diverse forme di brama o avidità, odio, avversione, illusione, confusione. Quindi è importante di avere un freno, di evitare ad agire in modo che reca sofferenza e qui ed ora e anche nel passare del tempo. E così di avere un cuore libero e una base per la serenità interiore e per poter vivere in armonia con altri. E infatti questa è la base del sentiero descritto dal Buddha, Sila, integrità morale. E anche se noi pensiamo, ma io non sono un tipo che va in giro uccidendo, rubando, eccetera. E c'è l'importanza di riconoscere queste buone motivazioni, questa bontà del cuore, che vogliamo fare il nostro meglio, non vogliamo aggiungere alla sofferenza nel mondo, vogliamo avere un effetto positivo, vogliamo vivere in modo compassionevole. Quindi questo è compassione in azione. E poi questo rende più facile un equilibrio interiore, samadhi, meditazione, raccoglimento, e quindi c'è questa pratica che si può applicare il modo più comune, più semplice e forse più di beneficio per la maggior parte delle persone, usare quello che già abbiamo, il corpo e il respiro, per prestare e sostenere attenzione, per sviluppare presenza mentale, consapevolezza continuativa e liberandosi dagli impedimenti mentali, le distrazioni, calmando tutta quella attività mentale abitudinaria. È molto semplice, ma non è facile all'inizio, perché la mente è così abituata a cercare qualcosa di stimolante, di pensare di ogni cosa, il futuro, il passato. E siccome generalmente il respiro è piuttosto neutro, non attira l'attenzione, quindi non notiamo di solito questo processo naturale del corpo se non ci siamo affaticati e c'è il respiro è molto pesante, o se abbiamo difficoltà dovuto a una malattia come asma. Ma possiamo coltivare questo con una regolarità, una continuità, e gradualmente diventare più abili e sperimentare un livello apprezzabile di calma interiore, una calma lucida, e le facoltà si unificano, c'è l'esperienza del corpo mente unificata e la mente è più libera, c'è una chiarezza interiore. Quindi questo è samadhi. Quindi la parola concentrazione è un po' limitata, è facilmente malintesa come uno stato di focalizzazione intensa, escludendo ogni altra cosa. Ma questo è invece come portare insieme, unificare. Poi con la mente più raccolta, maggiore chiarezza, una consapevolezza continuativa, possiamo stare con le cose come sono e quindi non solo fissare l'attenzione su quell'oggetto iniziale, come il respiro, ma di aprirsi ad una consapevolezza inclusiva, non selettiva, che è anche possibile vivere dal momento al momento, fuori quei momenti di meditazione formale, perché in qualsiasi momento possiamo essere presenti nel corpo, avere un riferimento nel corpo fisico, allo stesso tempo una consapevolezza aperta, uno stato ricettivo che ha un contesto più ampio, inclusivo, cioè il senso del tempo, del posto, le condizioni del momento, chi c'è, cosa c'è da fare. Quindi un senso generale di quello che si sta vivendo nel momento. e poi eventuali reazioni interiori. Avendo questo quadro grande, questa prospettiva, non siamo per forza solo trascinati ciecamente dalla reazione automatica. La consapevolezza ci permette di sentire, sperimentare le cose e non essere completamente risucchiati o identificati. E così è possibile rispondere alle esigenze del momento in modo più adeguato, con discernimento. E facendo più enfasi sulla consapevolezza, di poter poi testimoniare le cose come sono, come prima si prestava attenzione al respiro, notando l'inizio dell'inspirazione e la fine dell'inspirazione, e così anche con l'espirazione, si può dimorare consapevoli di qualsiasi cosa che si presenta nella coscienza, una sensazione, un pensiero, un'immagine mentale, un stato emotivo può essere oggetto dell'attenzione e possiamo verificare per noi stessi questa natura impermanente di tutti i fenomeni. Tutto quello che sperimentiamo ha la stessa natura di iniziare e svanire. E verificando questo, approfondendo questa conoscenza diretta, porta saggezza, una comprensione diretta personale che ci libera dall'illusione, ci libera dall'inganno. Non siamo più identificati con le condizioni mortali del corpo, della mente. E questo ci permette di essere in pace con le cose come sono. La nostra comprensione è in linea con la realtà delle cose come sono. E quindi tutto questo è un lavoro di preparazione del cuore nell'impegno morale, lo sviluppo della consapevolezza, il raccoglimento e la disponibilità di contemplare le cose come sono nell'esperienza, di venire a comprendere direttamente, perché la grande parte della sofferenza e dall'agitazione che sperimentiamo è dovuto a non comprendere le cose come sono. Quindi l'antidoto principale è attenzione, consapevolezza, la visione chiara che viene dal cuore sviluppato in questo modo. E così invece di cercare la pace nelle condizioni, quando si vede che tutte le condizioni sono impermanenti, sono insostanziali e sono anche impersonali, sono oggetti dell'attenzione, non sono la nostra natura, non ci appartengono, allora scopriamo la pace che già c'è, qui ed ora. È solo che la nostra tendenza di afferrare continuamente le condizioni del corpo e della mente disturbava la pace. Ci sono due domande che menzionano perdono. Uno, superata la rabbia, è concesso il perdono non richiesto? Resta però la delusione, che fare per non soffrire? Come si può raggiungere la consapevolezza del perdono e non provare più rancore? Come ci si distacca da questo sentimento negativo? Penso di aver capito le domande. Penso che praticamente tutti noi avremmo avuto esperienze di sentirci traditi, essere offesi, e abbiamo sperimentato la rabbia, il risentimento, il rancore. Questo fa parte dell'esperienza umana, di interazioni umane. E quando diventiamo più consapevoli di noi stessi, dei contenuti mentali, l'attività mentale, e come tendiamo di aggiungere alla sofferenza. Infatti possiamo riconoscere che una grande parte della sofferenza che sperimentiamo non è necessaria, è creata da noi, da queste abitudini di volere quello che non abbiamo, attaccarci a questo e di volere non avere quello che c'è e afferriamo questo, e di identificarci, di perderci in questi stati mentali. Quindi quando proviamo rancore, risentimento, possiamo perderci nella storia di quello che è successo, riviviamo quella situazione, la mente che dice non avrebbe dovuto fare questa cosa, è terribile, e perderci nell'indignazione giustificata che tende di far ingrandire e rafforzare tutto questo senso di essere trattato male e la sofferenza si appesantisca. Questa è la via di indulgenza. E l'altra via, non voglio sperimentare questo rancore, lo vedo come un stato mentale nocivo, devo cercare di conquistare, devo perdonare la persona. Si cerca di distrarsi da quel sentimento, e questa è la via di soppressione, e nessuna di queste vie risolvono niente alla fine. Mentre Buddha parlava di una via di mezzo che evita questi estremi e non aggiunge impostazioni come io devo perdonare, perché crea l'idea di un io e una persona, che siamo sempre le stesse persone. Creiamo noi stessi come un'entità e crediamo in questo. E poi creiamo nella nostra mente altre persone come identità fisse, che sono sempre le stesse, anche se sono passati tanti anni. E non siamo identità fisse, non troviamo niente in questo che permane la vita umana è un processo e tutti facciamo errori, ma possiamo anche imparare dagli errori e possiamo migliorarci, possiamo trasformarci. E quindi questo approccio è molto diretto verso quelli che provo nel momento. E quindi quando proviamo ad esempio rancore o risentimento, qualche stato di questo tipo, possiamo ammettere nella coscienza e di osservare in modo diretto. E quando siamo consapevoli, possiamo sentire e provare quello che c'è, ma con un certo distacco, perché quello che conosce la consapevolezza non è rancore, non è risentimento, questo è già libero. E avendo sviluppato questo contatto con il presente, il corpo, le sensazioni che proviamo, allora possiamo rimanere consapevoli di questi, invece di perderci nella proliferazione mentale, la reattività mentale. Questo contatto diretto con quelli che proviamo nel momento a livello sentito, a livello energetico, con un atteggiamento gentile e benevolente. Per vedere che anche questo si scioglie alla fine. Mentre se noi cerchiamo di negare o coprire, mettere sotto l'ombra, dà solo più forza, più potenza, che quando la mente è più libera emerge fuori, che poi dobbiamo attivarci per mandare via di nuovo. E lo stesso se noi ci perdiamo dentro, se indulgiamo e prende sopravvento e viene più grande. Ma se invece prendiamo rifugio nella consapevolezza, è come un po' prendere un passo indietro, allargare lo sguardo e di essere quello che conosce. E non è più, non si sta più cercando di fare qualcosa, ma semplicemente essere consapevoli, non più interferire con quello che emerge, ma di essere lo spettatore per vedere che quando permettiamo tutto quello che sperimentiamo, la stessa natura di raggiungere un picco, poi va in declino e poi scompare, rivelando la natura impermanente e insostanziale, impersonale. È questo che ci libera dall'illusione, che non era così reale come sembrava. E facendo così, gradualmente perde forza, perde potenza. Ma ancora quando si presenta abbiamo queste conoscenze e quindi abbiamo un rapporto più sciolto, più libero, basato sulla comprensione con questi stati mentali e non sono più un disturbo. E non c'è questa impostazione, io devo perdonare una persona, perché possiamo anche riflettere che quella persona probabilmente non sapeva cosa faceva, forse era preso da stati mentali negativi e soffriva e non sapeva come gestire la sua sofferenza e quindi è uscita in questo modo. E magari invece di sentire di dover perdonare, si può comprendere la sofferenza, e questo porta compassione. In ogni caso, non dipende a noi a punire le persone, perché c'è comunque questa legge naturale di causa ed effetto. E possiamo anche comprendere che se noi nutriamo questo rancore e risentimento, stiamo soltanto rovinando la nostra mente. E non cambia niente riguardo alla persona. E noi siamo responsabili per questo. È un po' come se abbiamo una casa e portiamo dentro la casa tutte le cose puzzolente, eccetera, la responsabilità è nostra. Siamo responsabili noi per cosa portiamo, cosa teniamo nella nostra casa, e così anche con il cuore, la mente. E quando vediamo la sofferenza che creiamo noi nel afferrare questi sentimenti negativi, viene naturale di lasciarli andare, non sopprimerli, perché come ho detto prima non risolve niente, emergono dopo, però vedendo in questo modo. C'è una storia che ha raccontato un monaco giapponese che conosco in Giappone. In un ristorante c'era un signore che lavorava lì, che un giorno si è proprio impazzito, ha preso una spada e ha ucciso diverse persone nel ristorante. E c'è una ragazza che lavorava lì, che si era inginocchiata e giungendo le mani, implorandolo a non uccidere, non ucciderla. E lui ha preso la spada, ha tagliato le due braccia. E poi lei, dopo, è diventata monaca buddista. E poi ha cominciato di comprendere sofferenza. E così cominciava a pensare, ma lui per fare questa cosa soffriva in modo terribile. E così sentiva una grande compassione. Infatti ho sentito che lui era morto dopo, e lei andava alla sua tomba e dedicava la sua pratica a lui. E quindi questo è una dimostrazione di quello che può venire naturale con la comprensione della sofferenza, e non viene da una posizione, io devo perdonare, ma da questa comprensione diretta siamo più in grado di perdonare le persone in modo naturale e di stare attenti a non alimentare rabbia, risentimento e rancore, eccetera. Si può spiegare il concetto di vuoto? Ma nell'insegnamento del Buddha, lui ha detto, ad esempio, come possiamo dire, questo monastero è vuoto di elefanti, questo monastero è vuoto di tigri. Possiamo conoscere quando la nostra mente è vuota di pensieri o di attività, e possiamo riconoscere un vuoto di questo tipo, un'assenza di qualcosa, ma poi in particolare possiamo riconoscere quando la mente è vuota di avidità, avversione, illusione. E queste sono le cause principali della sofferenza. Possiamo riconoscere quando sono presenti, e quindi di stare attenti. Possiamo anche riconoscere quando non sono presenti. Infatti è importante di cominciare a notare che non sono tutti sempre presenti. Sono come nuvole che a volte coprono il cielo, e però non rimangono per sempre. E possiamo riconoscere quando non è presente, quando è presente sofferenza di qualche tipo, ma anche quando non è presente. Adesso c'è sofferenza? Io non vedo sofferenza in questo momento. Non è che è per forza tutto perfetto, come potrei immaginare. Però anche nell'ordinarietà, nel momento presente, qui ed ora, possiamo adesso la mia esperienza è vuota di sofferenza. E forse la maggior parte del tempo. Però il momento presente sembra ordinario, niente di speciale, e tendiamo di proiettarci qualcosa, sempre alla ricerca di qualcosa di più, qualcosa di meglio, liberarci da qualcos'altro, o semplicemente perderci nelle fantasie, la proliferazione mentale, le abitudini mentali. E poi possiamo riconoscere che la nostra esperienza umana, avendo un corpo fisico, coscienza sensoriale, di essere sensibili, di avere una mente capace di riconoscere, di avere idee, di poter pensare, intendere. Quando investighiamo, non troviamo niente che rimane fissa, non troviamo un'essenza durevole, un io permanente. E quindi possiamo venire alla realizzazione del vuoto, in questo senso, il vuoto del sé, inteso come un sé permanente, immutabile, indipendente. Allora il Buddha non incoraggia la credenza cieca, quindi non ci chiede di credere nel vuoto o di credere nell'impermanenza, ma possiamo applicarci nella pratica per venire alla realizzazione diretta. Quindi il vuoto, la vacuità, non vuol dire che non esiste niente, è tutta un'illusione, ma non è tutto come sembra, secondo la mente non risvegliata. E E anche vuol dire che in un senso è tutto possibile. C'è potenziale, il vuoto è anche potenziale. Quindi anche è una comprensione approfondita di quelli che vengono chiamati le tre caratteristiche universali dei fenomeni che possiamo verificare per noi stessi. Tutti i fenomeni sono impermanenti, sono insoddisfacenti perché non durano, quindi anche quello più bello, più nobile, finisce. Quindi non c'è niente in questo che può darci una gratificazione duratura, quindi insoddisfacente in questo senso, o imperfetto. Poi è impersonale, che non è la nostra vera identità, non ci appartiene. Perché tutto quello che sperimentiamo è soggetto al cambiamento e non possiamo esercitare un controllo completo su niente. Quindi è tutto vuoto del sé. E questo è uno degli aspetti più difficili a comprendere nel buddismo. E non è sufficiente solo pensarci su, ma è un insegnamento per la meditazione, per la contemplazione, per venire a comprendere in modo diretto. Ma la realizzazione è libera il cuore da quel peso del senso del sé, di essere qualcosa limitata, separata, vulnerabile, che questo attaccamento al senso del sé è una delle cause principali della sofferenza. E la realizzazione porta una grande leggerezza e libertà del cuore. C'è ancora una persona, non è che si scompare. E poi si può vivere in modo più saggio, non mettendosi sempre al centro di tutto, ma di poter vivere in relazione, avere una relazione più gentile, più saggio con il mondo, come il Buddha. Dopo la notte del risveglio è vissuto ancora 45 anni e facendo cura di se stesso in moderazione, continuando a mangiare, lavarsi, coprirsi, eccetera. E poi dedicava una grande parte del suo tempo a indicare la via ad altri per il loro beneficio. La fede in Gesù, si può stare con la fede, la filosofia buddista? Ma penso di sì, ci sono stati anche tanti preti e gesuiti, ad esempio, che sono stati in Giappone, in Thailandia, che hanno imparato la meditazione e a volte insegnano anche meditazione buddista. Perché il buddismo non è basato su una dogma, credenza in una divinità, non è centrato su una credenza metafisica, è un insegnamento molto pratico che chiunque può applicarsi, mettere in pratica e sperimentare in modo diretto. Quindi ci sono parecchie persone che si considerano ancora cattolici o cristiani e trovano un beneficio dall'insegnamento e la pratica del Buddha. È molto individuale. E alcune persone si sentono di voler rendere pienamente cosciente di essere sul cammino descritto dal Buddha e quindi vogliono considerarsi buddhisti, però di solito non si parla di conversione. Ad esempio, io non mi sento di avermi convertito al buddismo. Ero cresciuto in Inghilterra, in un ambiente di cristianesimo anglicano, che non avendo avuto una formazione religiosa e non era qualcosa che veramente sentivo o credevo. Ho avuto un'educazione scientifica che tende verso il scettismo e non riuscivo a credere in certe cose che se non potevo provare in modo diretto. E poi quando ho scoperto il buddismo è stato un processo graduale e poi mi sono reso conto ad un certo punto che ero buddista. Non era una questione di attaccarmi ad un'etichetta, forse era già un postulante quando mi sono reso conto di essere buddista. E poi quando incontriamo contemplativi cristiani, molto spesso ci sentiamo molto in sintonia, perché spesso c'è una comprensione, un'esperienza che viene oltre le dottrine. Ad esempio, qui vicino c'è l'abbazia di Farfa, e siamo molto amici con uno dei monaci lì in particolare, è un siciliano, un monaco benedettino che ogni tanto viene qui e noi andiamo a trovare. Prima di diventare priore veniva più spesso, quasi ogni settimana. E sono 25 anni che ci conosciamo e veramente c'è un senso di fratellanza molto genuina. E a volte quando siamo in un periodo di ritiro e viene a fare un'oretta di meditazione in silenzio con noi, partecipa nelle celebrazioni. E chiaramente lui è un monaco benedettino, questa è la sua fede, e noi siamo monaci buddisti, e non c'è bisogno di mettere in discussione o cercare di convincere. Quando si è stabile nella propria fede, si può anche aprirsi ad altre fedi senza sentire minacciati. Come si può fare per comprendere la propria missione di vita? Mi viene posta abbastanza spesso questa domanda e da una parte mi chiedo se è necessario avere una missione di vita, come si può intendere magari una vocazione, come qualcuno che da giovane comprende che vuole diventare medico, vuole aiutare le persone in questo modo, o qualcuno sviluppa fede nel Buddha e fare la scelta di diventare monaco. Non è una cosa che di solito si sta a pensare su, è una cosa che si rivela, che manifesta, almeno era così per me. Non è che ero lì a fare i pro e i contro, faccio monaco, faccio qualcos'altro, era qualcosa che è venuto fuori nel percorso di alcuni anni, da quando avevo cominciato a praticare meditazione e frequentare un gruppo e fare un ritiro intensivo e poi fare una visita ad un monastero. E molte persone non necessariamente trovano qualcosa di particolare così, ma nel sentiero esposto dal Buddha, la via di mezzo, il cammino verso la conoscenza diretta e la liberazione, cioè uno dei fattori è il retto modo di sostenersi per vivere. Quindi si riconosce che la maggior parte delle persone devono trovare un lavoro di qualche tipo, devono avere un reddito per sostenersi, per sostenere la famiglia. E c'è un elenco di mestieri che è meglio evitare perché implica sofferenza, come la merce nelle armi, o negli animali, o nel macellaio, o vendendo droghe, cose del genere. E molti buddhisti si sentono almeno di voler fare qualche tipo di lavoro che può essere di aiuto, che può essere di beneficio, nel campo di cura o nel insegnare i giovani, è un ruolo importante nel formare dei giovani, oppure anche nel forza dell'ordine, di aiutare a mantenere la pace, proteggere i deboli, o nella legge, o anche lavori che possono essere considerati lavori non tanto importanti, lavori domestici, pulire le case, badare gli anziani, negli uffici, eccetera, che almeno non è un tipo di lavoro che crea sofferenza, e che può anche dare un senso di soddisfazione, di fare qualcosa che anche è di beneficio nella società. Ma anche, ad esempio, mi viene in mente spesso le donne che quando hanno figli, magari non lavorano, non hanno una professione, non fanno un lavoro esterno, però hanno un ruolo importante nel mantenere la casa, di badare i bambini, fare cura di loro, proteggerli, educarli. E anche questo è un contributo molto importante anche viene molto sottovalutato, non viene pagato o riconosciuto. Però è quello che magari tiene insieme il tessuto sociale. E quindi non ha particolarmente importanza qual tipo di mestiere, di professione, anche come laici si può seguire la via del Buddha, che quando il Buddha è stato chiesto una sintesi del suo messaggio, un sommario del suo insegnamento, ha detto: evitare di fare il male, compiere il bene, purificare il cuore. Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. E così, anche se non troviamo la nostra vocazione, la nostra missione nella vita, questo può essere sempre valido, perché possiamo cercare di vivere in modo sensibile, in modo onesto, in modo gentile, che non crea sofferenza, che può essere anche il nostro contributo per la pace nel mondo, e prendere in considerazione gli altri e di poter rispondere in modo gentile, in modo generoso quando si presenta l'opportunità. Quindi questa apertura del cuore, non pensando solo di se stessi, è anche questa una buona base per la serenità interiore. E purificare il cuore non è come può suonare, come cercare di eliminare tutto quello che consideriamo impuri in noi stessi, ma questo è un aspetto del lavoro di consapevolezza, di poter riconoscere quando è presente uno di questi così chiamati radici del male, o i fuochi che creano sofferenza, e sono diverse forme di brama e di avversione e illusione. E così possiamo evitare di tradurli in azione, assecondarli o indulgere in questi e alimentarli o nutrirli, e senza dover sopprimerli, negarli, mettere sotto ombra, possiamo rimanere consapevoli e riconoscere che sono impermanenti, che li lasciamo rivelare la loro vera natura impermanenti. Non sono la nostra natura, non sono la nostra identità, sono solo come quelle nuvole che attraversano il cielo. E così possiamo lasciarli stare, lasciarli passare. E in questo modo ci purifichiamo dall'attaccamento e dall'illusione e dal condizionamento di queste radici del male. E quindi, se non si trova uno scopo, una missione, si può fare una vita variata, una vita di tanti tipi, ma questi possono essere i principi o un po' l'orientamento che, anche se non si fa un lavoro particolarmente soddisfacente, possiamo usare questa opportunità preziosa come esseri umani nello sviluppo del bene, dell'integrità morale, di un cuore generoso è una comprensione liberatoria. Esiste un momento esatto in cui capisci che stai meditando nel modo giusto? No. Un momento esatto. E anche la meditazione è un processo. E possiamo imparare da tutto, anche da dove falliamo. Anche da quelli che possiamo considerare impedimenti. Quando abbiamo l'atteggiamento giusto, possiamo imparare da tutto. Quindi non bisogna scoraggiarci, non c'è bisogno di pensare in termini di successo o fallimento. È una scoperta graduale, un ampliare di consapevolezza, un approfondimento, una disponibilità di stare con le cose come sono, di aprirci, ascoltare, guardare le cose come sono nella nostra esperienza cosciente. Ci sono tecniche meditative che possono essere utili fino a un certo punto. Ad esempio con la concentrazione, che no, spesso iniziamo usando il respiro come oggetto principale dell'attenzione e sostenendo presenza nel respiro. In un senso si può soltanto fallire, prima o poi ci sarà qualcosa che distragga. Quindi non si tratta di cercare di diventare perfetti o diventare esperti sul respiro, ma è come una porta d'ingresso. E quindi è quello che scopriamo, quello che impariamo strada facendo. Anche quando riusciamo a stare poco con quell'oggetto, cominciamo a vedere cosa, dove ci perdiamo, quali sono le cose che impediscono, cominciamo a comprendere questi meccanismi, la nostra mente, le nostre tendenze, e viviamo sempre di più presenti nel qui ed ora, una consapevolezza che include e porta a una comprensione diretta, liberatoria. Guardando una persona negli occhi, si riesce a capire se riuscirà a trovare l'illuminazione. Non personalmente, non ho mai sentito di questo. Diciamo che è un potenziale per ogni essere umano. Il Buddha puntava alla nascita umana come particolarmente preziosa, perché offre questa possibilità di venire al completo risveglio. E un esempio piuttosto estremo era nel tempo del Buddha c'era questo assassino che era chiamato Angulimala, che significa collana di pollici, perché ogni vittima tagliava un pollice e aggiungeva alla collana. E una volta seguiva il Buddha che aveva entrato nella foresta. E mentre il Buddha continuava a camminare ad un passo moderato, Angulimala correva sempre di più, ma non riusciva a raggiungere il Buddha. E ad un certo punto ha urlato, fermati, fermati. Il Buddha è girato, ha detto, io mi sono già fermato, sei tu che devi fermarti. E lui è rimasto così colpito che si è inginocchiato e implorando il Buddha di insegnarlo. È diventato monaco. È diventato monaco completamente risvegliato. E quindi anche una persona che ha fatto così tanti errori è possibile veramente trasformarsi. In Inghilterra c'è un'associazione per ministri di culto, ministri buddisti che vanno a visitare i carceri e sono monaci, monache, laici, laiche di diverse tradizioni buddisti. E questa associazione si chiama Angulimala, perché a volte questi carcerati hanno fatto cose terribili, però dà un senso di incoraggiamento che probabilmente non hanno, almeno non hanno ucciso 100 persone. E questa è una possibilità per l'essere umano. Ah, l'ultima domanda. Questa è un po' più lunga. Se una persona si presenta come qualcuno che ti sostiene e parla della sua vita con rettitudine e avere comportamenti positivi verso gli altri, ma poi tutto questo è solo per capire le tue fragilità, per poi manipolarti a portarti a fare come confrontata con controllata volontà, come comportarsi. Bisogna essere responsabili per se stessi e chiaramente c'è una comprensione che almeno interpretazione come il comportamento di queste persone come manipolatorio. Bisogna prendere responsabilità per se stessi. È difficile cambiare altre persone, però possiamo imparare da noi. A volte possiamo essere ingenui, possiamo essere troppo pronti a credere le persone e quindi con questo approccio diventiamo più indipendenti e non così dipendenti emotivamente su altre persone. E non so cos'altro a dire per questa domanda. Ok, ci sarebbe tempo per magari una domanda a voce breve, se ce n'è. Altrimenti siete benvenuti anche a rimanere per la meditazione della sera. Alle 7:30 facciamo 15 minuti di canti e poi 3/4 d'ora di meditazione in silenzio. Infatti stasera facciamo i canti speciali, i canti di buon auspicio, che sono soprattutto insegnamenti del Buddha che ancora 26 secoli dopo il Buddha vengono recitati a volte nella lingua originale e saranno dedicati a due dei nostri novizi che domani diventano monaci in questo tempio nel pomeriggio. Ok, buona serata a tutti voi, buon proseguimento.